Ok, apriamo le nostre Bibbie in Ruth, capitolo 2. Abbiamo visto in capitolo 1 la disobbedienza di Elimelech e di Naomi nel non rimanere nella congregazione dell'Eterno, di non rimanere dove Dio li ha stabilito di rimanere. Sono andati fra i Moabiti a cercare soddisfazione. No, in America si dice che l'erba è sempre più verde nel prato del vicino di casa. Amen. E poi il vicino dice che è più verde nella tua. Ma non è così. Non è così. Ognuno ha i suoi problemi. E loro cercavano fuori dal popolo di Dio la soddisfazione, la pienezza. E abbiamo visto domenica scorsa che non l'hanno trovato. L'hanno trovato la morte, la distruzione. E se c'è una cosa certa nella vita, la disobbedienza ci porterà sempre alla distruzione. L'ubbidienza ci porterà alla benedizione, la vita. Perché Dio, sapete, ha creato noi, ha creato l'universo. Quindi Lui sa meglio di noi. Lui sa quello che è giusto per noi. Lui sa il posto dove dobbiamo stare. Ma la cosa bella in questa storia, anche nonostante la disobbedienza di Elimelech e Naomi, nel loro fuggire fra i Moabiti, Ruth viene a avere fede nell'unico Dio. E questo è veramente un segno della grazia di Dio, no? Elimelech e Naomi non stavano camminando col Signore, eppure Ruth magari ha ascoltato un po' della parola, ha visto qualcosa di diverso in loro che la sua popolo pagana. E Ruth ha creduto in Dio. Naomi ha cercato di rimandare tutti e due nuore alle loro famiglie, e lei dice addirittura ai tuoi dei, torna ai tuoi genitori, torna ai tuoi dei. Ma Naomi era proprio sviata, ciecata dalla sua disobbedienza. Ma Ruth dice no, dove andrai tu, andrò io, e il tuo Dio sarà il mio Dio. A questo punto Ruth è il credente, lei crede nel Signore, Naomi è in confusione, lei dice Dio mi ha maledetto, io sono amaro. Infatti alla fine di capitolo 1 lui racconta, il Signore mi ha colpito, il Signore è contro di me e tutto va male, per me non c'è niente. Ma Ruth ha fede, Ruth ha speranza, lei dice io credo che questo Dio degli Israeliti è il vero Dio, è un Dio di amore, perché Chemosh, il Dio dei Moabiti, era un Dio che diceva dovete offrire i vostri figli a me nel fuoco. Pensate un po' a una cultura che prende i propri figli, no? I propri genitori, cioè l'affetto e il legame più forte che esiste nel mondo fra genitori e figli, e li offre a questo falso dei nel fuoco. Magari noi diciamo, come potrebbe essere, no? Eppure quanti bambini vengono abortiti anche qui in Italia, anche in America? Per la convenienza, no? Del sesso libero, di non avere questo impegno del bambino. Anche nella nostra società molti bambini vengono sacrificati ai falsi dei. Quindi stiamo attenti di giudicare la cultura dei Moabiti, non c'è tanta differenza. Ma Ruth ha visto qualcosa di diverso. Questo non è un Dio che chiede di uccidere i propri figli, come anche il Dio del testimone di Geova, che dice non dare una trasfusione al tuo figlio, non salvare tuo figlio, sacrificalo a questo falso dei dei testimoni di Geova. Un credo così contrario alla parola di Dio, un credo così contrario al stesso senso della vita. Penso che qualsiasi genitore farebbe qualsiasi cosa possibile per salvare la propria figlia. Siete d'accordo, no? Qualsiasi cosa. andrò in Africa, scalerò la montagna più alto per salvare la vita dei miei figli. Ma questa religione falsa, diabolica, dice sacrifica tuo figlio a questo falso credo. E Ruth ha visto qualcosa, lei ha creduto nel Signore, e in un certo senso lei dice a Naomi: dai, coraggio, Dio avrà qualcosa per noi. E vediamo in capitolo 2, or Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth la Moabita disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro colui ai occhi del quale troverò grazia. Egli le rispose: va, figlia mia. Anche qui Naomi non ha tanta fede in Dio, dice: va, va a vedere. Ma Ruth, al contrario, lei dice: vado per fede. Ruth conosceva qualcuno? Non conosceva nessuno. Nella legge di Mosè, Dio ha stabilito una legge per i vedovi, per i poveri, per gli orfani, che loro potevano seguire gli operai nei campi e raccogliere quello che gli operai non riuscivano a prendere. Quindi c'era nel sistema di Dio una provvidenza sociale per prendere cura di tutti. C'era la legge del giubileo, che dopo 49 anni, anche se la tua famiglia avesse perso la sua proprietà, veniva ritornato alla tua famiglia dopo 49 anni. Quindi c'era questo equilibrio sociale che Dio ha stabilito, una giustizia, in modo che tutti potevano avere il mangiare. E si vede che Ruth era a conoscenza di questo. Si vede che la parola di Dio era venuta nel suo cuore. Lei dice: in questo paese di Israele, al contrario di altri paesi che non c'era nessun diritto per i poveri, nel paese del Dio vivente c'è diritto per i vedovi, c'è diritto, c'è speranza per chi non ha niente. E io vado nei campi, vado a cercare la grazia. Lei dice: vado dietro a colui ai occhi del quale troverò grazia. Vado a cercare la grazia di Dio, perché solo questo ho. E che la posizione di ognuno di noi ogni giorno: Signore, dammi grazia ai tuoi occhi oggi. Ho bisogno della tua grazia oggi per vivere, per lo spirito. Lei non conosceva Boaz. Ma in versetto 3: così Ruth andò e si mise a spigolare in campo dietro ai mietatori. E le capitò per caso di trovarsi nella parte del campo appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Mi piace tanto come lo Spirito Santo ha messo questa frase qua. Dice: capitò. Da questa frase comprendiamo che Ruth non sapeva quale campo era di Boaz, quale era di altre persone. Lei non sapeva. Non era segnalato, magari come noi, che c'è un cartello: questa è la fattoria di Andrea. Lei è andato a caso, scelgo uno. Però sapete una cosa: nella vita di un figliolo di Dio non c'è a caso. Amen. Una piccola testimonianza. Quando sono stato ricoverato a febbraio, che sembrava che stava avendo un infarto, il primario del pronto soccorso di Montebelluna, una bravissima persona, mi ha visitato. Lui è stato in America, parla inglese, abbiamo fatto un po', in quei 5 minuti, un po', diciamo, amicizia. Abbiamo parlato un po', ho detto che era pastore della Chiesa Evangelica, però poi mi hanno mandato via per fare esami, altre cose, non... Però dopo nel mio cuore, non so, sicuramente avete avuto questa situazione, che dice: mamma mia, sento che devo parlare con questa persona di più. Avete avuto questo sentimento? Come non abbiamo concluso il discorso qua, no? Quindi il 16 giugno, che stavo di nuovo a Capo, Silvana mi ha portato in ospedale, indovinate chi era di turno quel momento, sempre questo primario, che anche lui fa i turni. Quindi anche la seconda volta è capitato che lui era lì nella stessa sala di esame quando mi hanno portato dentro. E abbiamo parlato ancora. Poi conoscete, sono stato in ospedale, mi hanno dimesso, mi hanno detto di scalare il cortisone secondo l'opinione di altri medici troppo velocemente, e quindi mi è tornato la settimana scorsa di nuovo questo male, il dolore. E quindi mercoledì di nuovo Silvana mi ha portato al pronto soccorso. E indovinate chi era lì? E lui mi vede di nuovo: ma signor Quam, sempre qua. E lui diceva: questo è il pastore della chiesa evangelica. E tutti: ah, vero. Quindi ho parlato con tutti qui. E il Signore mi ha dato favore veramente nel cuore di questa persona. Dopo l'esame lui dice: vieni nel mio ufficio, intanto aspettiamo l'esame di sangue. Mi ha portato nel suo ufficio, abbiamo parlato, mi ha chiesto della chiesa, di cosa crediamo, ho invitato qui in comunità. Lui ha chiamato suo amico che è primario dei cardiologi, ha detto: tu vai lì, mio amico ti vedrà subito, senza fare fila, aspettare. E anche il cardiologo ha potuto parlare al Signore. A caso, è stato a caso. Spero che non devo parlare più a nessuno per un pezzo. O magari devo andare volontariamente, no, in ospedale. Dobbiamo andare in ospedale, ci sono tante persone che vogliono sentire, no? Uno malato è aperto a ascoltare la parola di Dio. Io e Silvana siamo venuti nel Veneto nel 94, 14 anni fa, e capitò che ho conosciuto Alberto e Marta, ho conosciuto Alice, e poi noi siamo andati via. E mi ha raccontato, dopo che siamo tornati qui, che diversi mesi dopo che siamo andati via con la tenda, Alberto, parlando con il fratello Mazzoccoli di Sedico, Alberto un po' diceva: mamma mia, chissà quando ci sarà una chiesa a Montebelluna, perché loro abitavano qui, ma andavano fino a Sedico 60 chilometri per andare in comunità, perché qui non c'era una comunità. E lui diceva così, ad alta voce, un po' lamentavo: chissà quando ci sarà una chiesa a Montebelluna. E questo fratello Gino Mazzoccoli, come battuta, non è che lui ha detto: il Signore me l'ha detto, profetizzo. Lui disse, che ha questa voce particolare: fratello Alberto, che ne sai tu? Il Signore potrebbe mandare fratello Craig a Montebelluna a cominciare una chiesa. Che io ero nella tenda in Bassa Italia. A caso ha detto queste parole. Credete che era a caso? È lo Spirito Santo che profetizzava attraverso la sua bocca. Anche Alice dopo mi ha raccontato che lei ascoltava le cassette della tenda, e lei pregava: Signore, manda fratello Craig in Veneto. Anche Marta e Alberto andavano in Parco Manin a pregare: Signore, porta la tenda qui a Montebelluna. La tenda non c'è mai arrivato, forse un giorno, non si sa, ma tanti componenti della tenda sono arrivati qui, quindi tutto questo è colpa di Marta, Alberto e Alice. A caso? Pensate a caso tutte queste cose? Che abbiamo conosciuto Andrea e Sabrina, loro sono stati un po' il base di lancio per me quando sono arrivato qui, mi hanno ospitato finché ho trovato casa qui. Vedete, fratelli, Dio nella nostra vita, Lui mette i pezzi. Lui ci muove, Lui ci guida. Anche quando a volte noi a volte pensiamo che io ho avuto l'idea di andare qui o andare lì. Non è che lo Spirito Santo ha detto, Craig, vai là. A volte magari potrebbe dirci questo. Magari ci viene la voglia di andare in qualche posto. E poi vediamo come è stato lo Spirito Santo a guidare tutto. Perché Dio aveva un appuntamento per la nostra vita in quel momento che dovevamo parlare con quella persona di Lui. E qui è scritto, capitò che lei si trova. Lei non capitò. Lo Spirito Santo stava guidando lei perché lei era uno che cercava la faccia di Dio. Lei cercava la grazia di Dio. Lei temeva Dio. E posso assicurarvi che se noi temiamo il Signore, che se noi sinceramente vogliamo camminare in obbedienza, lo Spirito Santo ci guiderà ogni giorno. Nel lavoro, in tutto quello che facciamo. E anche Ruth, vediamo che lei viene guidata dallo Spirito Santo nel campo di suo parente. Ma non qualsiasi parente. Un uomo ricco e potente. Il capo della raccolta. Il Signore delle messe. Perché Boaz è una figura di Cristo in questa storia. Lui è il Signore della messe. Come Gesù disse, pregate che il Signore della messe spinga operai nel suo campo. Io ho pregato e perciò molti di voi siete immigrati qui. Anche con David l'altro giorno siamo passati nel centro, c'era Henry, c'era un'altra sorella, pace fratello, gloria a Dio. Mi ricordo i primi giorni qui, non c'erano fratelli a Montebelluna, c'era io e Silvana, c'era Gabriella, ma lavorava a Padova. Qualche volta, ogni tanto, vedevo Alberto sul motorino, pace Alberto. Il Signore ha mosso ognuno di noi perché Lui ha un scopo, ha un motivo. Dio sta preparando il suo esercito, sta sollevando i suoi soldati. Ci sta chiamando di pregare non di meno, di più. E di consacrarci, di separarci a Lui. Perché Dio vuole mandare il risveglio in questa terra. Sono convinto. E sta aspettando noi. E siamo noi che dobbiamo cambiare, fratelli. Non la gente fuori. La parola di Dio dichiara che il creato grida, geme per la manifestazione dei figli di Dio. E anche in ospedale mi sono accorto quanti anime sono aperti, stanno aspettando a noi che ci alziamo un po', ci muoviamo un po'. E qui Ruth arriva nel campo di Boaz. Ora ecco che Boaz viene da Betlemme e disse ai mietatori, l'Eterno sia con voi. Essi risposero, l'Eterno ti benedica. Non sarebbe bello avere un datore di lavoro così? No. Non sarebbe bello la mattina arrivare in fabbrica e il datore di lavoro arriva e dice, ragazzi, l'Eterno sia con voi. Io credo che può capitare. Perché no? Perché nella tua fabbrica il tuo datore di lavoro e i tuoi colleghi di lavoro non possono diventare anche loro figli di Dio? E che magari prima di cominciare il datore dice, ragazzi, prendiamo un momento di preghiera prima di aprire la fabbrica. E io credo che può succedere. E anche operai che non dicono, ah, è arrivato quello che ci fa la testa così. Allora dicono, Dio ti benedica Boaz, perché era un buon datore di lavoro. Era un uomo generoso, misericordioso. Poi Boaz disse ai suoi servi incaricati di sovviare i mietatori, di chi è questa fanciulla? E il servo incaricato di sollevare i mietatori rispose, è una fanciulla moabita che è tornato con Naomi dal paese di Moab. Egli ci ha detto, vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni dietro ai mietatori. Così essa è venuta ed è rimasta da questa mattina fino ad ora, si è riposta in casa solo un momento. Una moabita. Ma la legge di Mosè, abbiamo letto domenica scorsa, divieta una moabita di entrare nel paese di Israele. Divieta che una moabita possa entrare nella congregazione dei santi. Per la legge questa moabita non poteva neanche essere là. Ma l'amore e la grazia dice, anche per te c'è speranza, anche per te c'è grazia. Allora Boaz disse a Ruth, ascolta figlia mia. E anche qui vediamo una figura di Cristo, no? Cristo come ci ha parlato, fratelli? Quando Gesù ti ha parlato la prima volta, come è stato? Verme. Mamma mia, ma guardati come sei peccatore. Quando il Signore ha parlato per me la prima volta era, neanche io ti condanno, non vai a peccare, non peccare più. Non sono venuto per condannarti, sono venuto per salvarti. E Boaz subito, una straniera, una moabita, una persona maledetta. Lui dice, figlia mia. Non andare a spigolare un altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Tieni occhi sul campo che mietono e vai dietro a loro. Non ho forse ordinato i miei servi di non molestarti? Quando hai sete, va dove sono i vasi e a bere l'acqua attinta dai servi. Questa moabita che magari aveva paura dice, ma chissà cosa diranno. Cosa diranno quando cerco di raccogliere qualcosa? Cosa dirà il Signore a me? Ma vediamo che Boaz parla gentilmente. Boaz parla con amore, Boaz stende la mano. E dice, non aver paura, io ti proteggerò da chi vorrebbe molestarti. Io ti darò l'acqua da bere, acqua viva che scorgerà un fonte di vita eterna. Allora Ruth si gettò giù prostrandosi con la faccia a terra e gli disse, per quale ragione ho trovato grazie e occhi tuoi? Al punto che tu presti attenzione a me che sono una straniera. Questa è l'unica cosa che Dio gli richiede da noi. Umiltà. Riconoscere, come Ruth. Ruth dice, io non merito niente. Come mai? Sareste disposto, Gesù, a morire per me? Uno dei miei canti preferiti è quello che dice, che grande amor. Come sono le parole di Vincenzo? Immenso è che il mio Signore morì per me. Non ho spiegazione. Infatti ogni volta che canto quel canto mi viene da piangere. Perché come lo Spirito mi dice, mamma mia, Signore, come mai ho trovato grazie agli occhi tuoi? Com'è possibile? Tutto quello che ho fatto, tutta la mia vita ho vissuto lontano da te. Ho blasfemato il tuo nome, ti ho rigettato mille volte, o prendevo in giro i tuoi figlioli, eppure tu mi hai steso la mano, tu hai dato grazia a me. Quindi Ruth riconosce la sua totale povertà davanti a questa grazia, sua totale meritevolezza. Invento le parole come ci vengono, no? È una parola in italiano? Meritevolezze? Insomma, avete capito, no? Un giorno scrivere un dizionario. Io non merito niente, lei riconosce. È solo per la tua grazia tutto questo. Questo è come noi cominciamo nella famiglia di Dio e questo è come noi andiamo avanti ogni giorno. Signore, per la tua grazia. Boaz la rispose dicendo: mi è stato riferito tutto ciò che hai fatto per la tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai lasciato tuo padre e tua madre, il tuo paese natio, per venire a vivere con un popolo che prima non conoscevi. L'Eterno ti ripaga di quanto hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eterno, il Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuto a rifugiarti. Boaz ha riconosciuto: tu sei una figliola di Dio. Tu appartenevi a un altro popolo, un'altra nazione, ma adesso tu appartieni al Signore. Tu hai cercato rifugio sotto le sue ali e tu hai trovato rifugio. E vedrai che il Signore ti benedirà, il Signore pianerà la strada davanti a te. E è così, fratelli. Cercate prima il regno di Dio, ogni cosa sarà sopraggiunto. Noi, fratelli, cerchiamo nelle nostre forze di fare tante cose, e posso testimoniare per esperienza, finisce sempre male. Perché se anche una volta funzionasse che io con la mia potenza, la mia intelligenza, riuscirei a ottenere quello che voglio, allora non avrei più confidato in Dio. Mi sono spiegato bene? Quindi Dio non può mai benedire le opere della nostra carne, mai, neanche una volta, perché ci darebbe una falsa sicurezza. Ma ogni volta che camminiamo con nostro intendimento è destinato al fallimento. Ma la parola di Dio dice: non appoggiarti sul tuo intendimento, ma confida nell'Eterno e Lui ti darà i desideri del tuo cuore. Quando noi affidiamo tutta la nostra vita nelle mani di Dio, come Ruth, Dio benedice. Dio versi la sua grazia su di noi, Dio versi non solo la grazia, ma anche in abbondanza. Ruth era andato lì a spigolare sperando per qualche cosetta, giusto? Speriamo che mi permettano di spigolare nel campo, essendo una moabita. Speriamo che almeno abbastanza grano riesco a prendere per me e per mia suocera, che possiamo pestare e avere due pezzi di pane al giorno, giusto? Lei era venuta sperando in questo. Ma Boaz dice: io ti darò abbondante, e vediamo l'abbondanza che dà. Egli disse: posso io trovare grazia ai tuoi occhi, o mio Signore, poiché tu hai consolato, mi hai consolato, consolata, e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come uno delle tue serve. Non è così, fratello? Lo Spirito Santo, il Consolatore, è venuto a noi a consolarci, a parlare al nostro orecchio dolce parole. Chi, dove potremo andare, Signore? Solo tu hai le parole di vita eterna. Al momento del pasto, Boaz le disse: vieni qui, mangi il pane e attingi il tuo boccone nell'aceto. Così egli si posò a sedere accanto al mietatore. Boaz le porse del grano arrostito ed egli mangiò a sazietà e mise da parte gli avanzi. Quando leggevo questo versetto mi è venuto il versetto in Apocalisse capitolo 3 versetto 20, quando Gesù disse: io busso alla porta, chi ode la mia voce e apre la porta, io verrò dentro di lui e cenerò con lui. Anche questa mattina Cristo ci fa l'invito: se tu non conosci Gesù come tuo Salvatore personale, vieni, mangiamo insieme, parliamo. Non voglio condannarti, non voglio ammazzarti, voglio perdonarti, voglio lavarti, voglio fare che tu fai parte della mia famiglia. Questo privilegio di attingere insieme a Boaz non era offerto neanche oltre il mietatore. di attingere nel suo ciotolo. Perché Gesù disse: non vi chiamo, no, servi, vi chiamo fratelli, anche se giustamente siamo servi di Dio, ma siamo, Gesù è nostro fratello, no? Il mondo parla di grande fratello, ma noi abbiamo il vero grande fratello, che veramente ci ama, ci invita, viene accanto a me e mangiamo insieme, parliamo insieme, raccontami la tua vita. Lei mangia fino a sazietà e mise da parte gli avanzi. Poi si levò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi dicendo: lasciateli spigolare anche fra i covoni e non rimproverarla. Quindi non seguire i operai, quei pochi grani che cadono, no, lascia che lei raccogli insieme a voi la primizia, la benedizione, le prime cose. Inoltre lasciate cadere per lei delle spigole. Quindi anche quelle che tagliate voi, buttali alla figliola di Dio. Amen. Io questa primavera avevo un desiderio nel cuore e ho detto: Signore, vorrei portare la mia famiglia in Croazia questo anno. Siamo mai stati, 10 anni che viviamo qui, ma non ho neanche pregato per questa cosa. Dopo una settimana un fratello mi chiama di Ungheria: stiamo facendo questa cosa sull'isola di Kirk, vuoi venire? Il prezzo è poco, sono conoscenti nostri che hanno queste case. Dopo una settimana dopo questo, il pastore di Slovenia mi chiama e dice: la nostra chiesa sta facendo una conferenza in Croazia sul mare, in un albergo cristiano. Sarà tutto pagato per te e tutta la tua famiglia. Una settimana sul mare, mangiare, albergo, tutto. Devi solo venire a ministrare la parola una volta al giorno, che per me non è neanche lavoro, è anche un piacere. Hai detto: grazie Signore, avevo solo il desiderio e tu mi hai dato, tu hai pagato, hai provveduto. E anche per Ruth era così. Inoltre lasciate cadere per lei delle spigole dai manipoli e abbondanteli perché essi la raccolga, e non sgridatela. Se noi metteremo la nostra sorte nelle mani di Dio, anche le nostre finanze e il nostro lavoro, Dio farà che i non credenti raccolgano per noi. E così capitò. Lei dice: voi raccogliete e far cadere davanti a lei. E anche abbondante, buttali davanti a lei. Magari quello dice: ma che è? Ma come lui è il Signore delle messe, lui dà ordine. E verso questa abbondanza nella sua vita. Così egli spigolò nel campo fino alla sera, poi batte quello che aveva raccolta e ne viene fuori circa un effa di orzo. Se lo carico addosso, entra in città, sua suocera vide ciò che essi aveva spigolata. Ruth tirò quindi fuori ciò che la era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. Quindi lei ha portato un effa di grano che, se ho capito bene, è circa 37 chili di grano pulito. È un bel saccone di grano, no? Cavolo! Lei credeva: speriamo che Dio mi dà qualche manciata. E Dio ha dato una cosa che magari per lei era anche difficile portare a casa. Ma non solo, anche la cena. Il pane, il grano arrostito, perché qui è scritto che lei ha portato il grano e ha portato anche la cena già preparata per Naomi. Naomi ancora a questo punto era un credente lontano dal Signore, che lamentava, brontolava. Oh! Ma il cammino consacrato di Ruth è stato usato di Dio di riportare anche Naomi nella benedizione di Dio. Naomi era incredula, ma la fede di Ruth ha riportato questa sorella nuova in cammino. Ruth arriva, guarda la benedizione, guarda il sacco di grano, guarda, ti ho portato anche la cena. Magari anche Naomi ha detto, ma speriamo che prenda qualche sacchettino di grano, magari li mangio così, crudi, tanto per mettere qualcosa in pancia. Ma Ruth arriva e dice, guarda che c'è anche la cena per te. La suocera le chiese, dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha prestato attenzione. Di nuovo Naomi comincia a parlare come un credente. In capitolo 1, se guardate dopo, cosa dicevo? Sono amareggiato, Dio mi ha maledetto. Quando Ruth dice, vado a cercare, sì, va, va. Non dice, va, Signore ti benedica, Signore ti guida. Ma va. Benedetto. Woo! Alleluia. Lei è tornato a dire, allora anche c'è speranza per me. Dio non mi ha abbandonato. Era una bugia del diavolo. Il Signore è ancora con me. E lì dice, benedetto. Benedetto è una parola spirituale che uno usa quando crede in Dio. Benedetto colui che ti ha prestato attenzione. Così Ruth riferì alla suocera presso chi aveva lavorato e giunse. L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. Quindi Ruth ha cominciato a testimoniare. Guarda come il Signore mi ha benedetto oggi. E non solo l'uomo che mi ha aiutato si chiamava Boaz. Naomi disse alla nuora, sia egli benedetto dall'Eterno. Di nuovo un nuovo linguaggio nella bocca di Naomi, che non ha ritirato la sua benignità ai vivi e ai morti. E aggiunse, questo uomo è nostro parente stretto, uno che ha il diritto di riscattarci. Vedremo domenica prossima cosa vuol dire questo Goel, vuol dire in ebraico questo Redentore. Quindi adesso Naomi comincia a vedere la luce, comincia a vedere come lo Spirito ti ha guidato, non solo un campo di uno che ti aiutava, ma il campo di nostro Redentore, colui che può riscattarci dalla povertà, dalla miseria. Allora Ruth la Moabita disse, mi ha anche detto, rimani con i miei servi finché abbiano finito tutta la mia mietitura. Naomi disse a Ruth sua nuora, ebbene figlia mia che tu vada con le sue serve e non ti trovi in un altro campo. Egli rimase perciò a spigolare con le serve di Boaz sino alla fine della mietitura dell'orzo e del frumento ed abitava con sua suocera. Vogliamo vedere un po' solo in versetto 21 e poi concluderemo il fatto che Ruth racconta, mi ha detto, cioè Boaz, rimani con i miei servi finché abbiano finito tutta la mia mietitura. In altre traduzioni dice addirittura rimane vicino a me, rimane al mio fianco fino che è finito la raccolta. E io penso che è una parola per noi credenti questa mattina. Non ci perdiamo, fratelli, con i Moabiti nella Babilonia, perché tante cose ci attirano, materialismo, la televisione, il mondo, divertimento. Ma il Signore della Messa dice, state vicino a me, fino alla fine, finché la mietitura è completa, e poi posso dire, venite sposa mia. Vieni su, come Giovanni in Apocalisse capitolo 4, quando lo Spirito dice, vieni su, vieni sposa al tuo sposo.